può fare. Voci da un mondo sostenibile di Laura Bettini.
Una buona giornata, buon sabato, ben ritrovati per la puntata di oggi di Si può fare, nella quale andiamo un po' a rigenerarci anche noi. Abbiamo affrontato tanti temi complicati, temi che portano sofferenza come quelli delle carceri. Oggi vogliamo parlare di agricoltura, agricoltura che ovviamente dipende dal suolo, è in sofferenza, ma ci sono tante buone pratiche che possono essere per l'appunto messe in campo. Ne cominciamo a parlare con il ritorno, e sono molto felice che sia con noi, di Antonio Boschetti in trasmissione. Lui è il direttore del settimanale L'Informatore Agrario. Buongiorno, bentornato.
Buongiorno Laura, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Voi recentemente a Fiera Agricola avete proprio tenuto un convegno, avete proprio organizzato un convegno sul tema dell'agricoltura rigenerativa. Il titolo completo era Il futuro della sostenibilità ambientale ed economica in agricoltura. E lì tante voci sono arrivate a portare esempi e presentare pratiche che possono dare sollievo a dei suoli che sono stati intensamente sfruttati in Italia, in Europa, nel mondo, vero Antonio?
Sì, certo. Il suolo è, diciamo, la matrice sulla quale vivono le piante e quindi ha un ruolo fondamentale per assicurare non solo la produttività delle nostre piante, delle nostre coltivazioni, ma anche la resilienza, no? Questa parola che si sente spesso ultimamente, ovvero la resistenza delle piante alle avversità climatiche e anche ai parassiti. Più il suolo è sano, fertile, più le nostre piante resistono a queste avversità e quindi hanno meno bisogno di cure.
Allora, il convegno è stata anche l'occasione, mentre vedo ancora passare le immagini, lo vedo ancora Macron che abbraccia la nostra Premier Meloni, ma che c'ha tutti da abbracciare Meloni? Io non ho capito, le televisioni continuano a riproporlo, io rimango scioccata. Non c'entra assolutamente niente, però ritorniamo al tema dell'agricoltura, agricoltura che da intensiva, che è stata ed è ancora in grandi aree, comincia a essere invece più focalizzata su principi di conservazione e rigenerazione. Ma che differenza c'è? Ne avete parlato, vero, anche di questo?
Sì. Guarda, l'agricoltura rigenerativa è uno dei tanti tentativi che gli agricoltori mettono in atto per andare verso processi produttivi sempre più sostenibili e produzioni sempre più salubri e di qualità per i consumatori. Se ti ricordi, un po' di anni fa, ma ancora oggi, no, si parlava di agricoltura conservativa, di agricoltura integrata, agricoltura sostenibile, agricoltura biologica. Ecco, sono tutti tentativi che gli agricoltori mettono in atto, come dicevo prima, per andare verso la sostenibilità. Perché? Perché non c'è nessuna categoria economica che può vantare un legame così forte con la terra come gli agricoltori. Cioè, la terra è l'elemento su cui gli agricoltori non solo vivono fisicamente come tutti noi, ma lavorano e campano e quindi hanno necessità di preservare le potenzialità produttive dei suoli.
E allora, sono anche la categoria che vede meglio quali sono i dolori dei suoli, no? Quindi
assolutamente, sono quelli, la categoria che vede meglio i dolori dei suoli, la categoria che soffre di più i cambiamenti climatici, perché le produzioni agricole sono sotto il cielo e quindi dipendono da tutte, non hanno difese, diciamo, no, da questi cambiamenti climatici. Allora, qual è la differenza tra l'agricoltura conservativa e l'agricoltura rigenerativa? Diciamo che sostanzialmente l'agricoltura conservativa era molto focalizzata sull'attenzione al suolo, e cosa assolutamente positiva, ma l'agricoltura rigenerativa ha uno sguardo un po' più ampio, a 360 gradi, e quindi oltre a considerare il suolo prende in considerazione tutto il processo produttivo agricolo. Diciamo che è un po' la sintesi tra gli antichi saperi degli agricoltori e quindi le tecniche tradizionali, quelle che prevedevano le rotazioni, che prevedevano l'arricchimento di sostanza organica del suolo, ma anche l'attenzione a come si effettuano i diserbi, e quindi ecco, mette insieme questi saperi antichi con l'innovazione tecnologica, la più moderna innovazione tecnologica. Diciamo che al contrario di qualche altra forma di agricoltura che parte magari da alcuni dogmi per cui alcune tecniche si usano, altre tecniche non si usano, l'agricoltura rigenerativa non ha alcuna barriera verso l'innovazione e cerca per ogni contesto pedoclimatico di attuare i processi che più salvaguardano il suolo, ma non solo, l'ambiente a 360 gradi, perché un elemento fondante dell'agricoltura conservativa è ad esempio la grande attenzione alla biodiversità.
Conservativa o rigenerativa? Scusami.
Rigenerativa, scusami.
Ah,
sì,
no,
scusami,
no,
scusami.
Rigenerativa. Credevo di aver capito
scusate.
Qualcosa, mi sono destabilizzata.
No, scusate, sì.
Okay.
No, rigenerativa è proprio un elemento fondante, è l'attenzione alla biodiversità sia del suolo, cioè nel terreno, tutti quei piccoli organismi che vivono nel terreno e che che convertono la sostanza organica poi in nutrimento per le piante, ma anche per la biodiversità che sta sopra il terreno. Per farti un esempio, nell'agricoltura rigenerativa c'è molta attenzione ad esempio a tutte quelle specie erbacee che possono stare ai limiti dei campi, lungo le capezzagne eccetera, e che forniscono poi polline e nettare per le api. C'è proprio tutta una pratica per la quale si va ad arricchire di specie mellifere, si dice, cioè quelle specie erbacee, no, che forniscono cibo alle api. Allora si arricchisce di specie mellifere tutta quella fascia vegetazione che non viene coltivata, che come dicevo sta lungo le capezzagne, lungo i fossi, lungo le strade.
Esattamente, e in ultimo passaggio ti chiederei, prima di salutarti e proseguire con altri che hanno tra l'altro partecipato al vostro incontro di Fiera Agricola, il tema delle consociazioni, ovvero in questo tipo di agricoltura la simultanea coltivazione di due specie è molto, come dire, richiesta, no? È indicata,
sì.
Ecco.
È una di quelle pratiche che, come dicevo, serve a tutelare il suolo, sia dal punto di vista della fertilità, ma anche ad esempio contro l'erosione. Quindi si coltivano due specie diverse, ad esempio una leguminosa e una graminacea. La leguminosa può essere, per fare degli esempi pratici, il pisello, ad esempio, o il trifoglio. Le graminacee sono tutti i cereali, per dire. Perché? Perché la leguminosa è in grado di prendere l'azoto atmosferico e di fissarlo nel suolo, e mentre la graminacea non è in grado di fare questa operazione, ma può sfruttare l'azoto fissato dalla leguminosa nel suolo per nutrirsene e quindi aumentare, si limitano le concimazioni azotate, ma poi consente anche di mantenere la copertura del suolo. Cioè io a un certo punto raccolgo il cereale, la graminacea, e la leguminosa mi rimane sul suolo e quindi lo copre. Cioè cosa significa lo copre? Vuol dire che evita l'erosione in alcuni ambienti molto aridi, dove poi quando fa delle piogge magari molto intense, la copertura del suolo, il fatto che nel suolo ci sia della vegetazione, evita l'erosione, trattiene il terreno ed evita l'erosione. Ecco, la consociazione è una pratica che in alcuni ambienti, non in tutti, in alcuni ambienti, soprattutto nel centro-sud Italia, veniva utilizzata nei decenni passati. Adesso sì, con le tecnologie moderne, con le macchine moderne che consentono le trassemine, che consentono di effettuare in maniera efficiente questa operazione, e si sta tornando in alcune aree dove c'è grande sensibilità all'erosione, si sta tornando a questo tipo di coltivazione. E come dicevo prima, sì, è la conoscenza, è tutta la conoscenza che viene messa senza nessun pregiudizio, che viene messa a disposizione degli agricoltori per andare verso un'agricoltura sempre più sostenibile.
Grazie Antonio per averci fatto un quadro e una panoramica di quello che vi siete detti anche al convegno di Fiera Agricola e buon proseguimento, buon lavoro.
Grazie
Antonio
mille,
Boschetti,
grazie,
direttore del settimanale L'Informatore Agrario. Mentre cerchiamo il prossimo collegamento per l'appunto con un agricoltore agronomo che in campo conduce questo tipo di sperimentazione, in particolare della consociazione Orzo Pisello, un piccolo quadro: in Italia ci sono delle prove sperimentali, vengono fatte principalmente nella regione Marche. E infatti adesso lì andremo e poi proseguiremo per un discorso successivo più ampio a livello nazionale sul tema dei suoli e del loro stato di salute. Do il benvenuto a Simone Tiberi, agronomo, agricoltore, per l'appunto uno che ha sperimentato quello di cui Antonio Boschetti poco fa ci ha detto. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Allora, questa consociazione a noi ha fatto un po' ridere leggere, per carità, ma perché siamo stupidotteri, qualcuno mi dà però insomma oggi gli ascoltatori sono un po' trampiani, quindi non li leggo più fino a fine trasmissione, va che mi mettono male di malumore. Dicevo, insomma, siamo un po' sciocchi magari nel leggere sorridendo l'agricoltura rigenerativa e consociazioni, il caso Orzo Pisello aumenta la sostenibilità, però è così, lei lo ha provato. Io vorrei capire come funziona, come vi siete trovati, quale rese ha dato, no, questa sperimentazione e dove.
Sì, diciamo che la tecnica della consociazione culturale mi è stata trasmessa dai miei nonni, quindi è una pratica molto antica e è molto vantaggioso soprattutto in caso di aziende biologiche, quindi quando parliamo di agricoltura biologica. Perché abbiamo dimostrato, innanzitutto, questa pratica consente di ottenere e di sfruttare meglio il suolo, quindi otteniamo più prodotto la stessa superficie di suolo, ecco, per unità di superficie di suolo. E poi abbiamo visto, soprattutto nel mio caso, nel caso della mia azienda e nel mio lavoro, un vantaggio della consociazione appunto cereali e leguminose. In particolar modo posso portare l'esempio della consociazione orzo-lenticchia anche, no? Uh-huh. Dove la lenticchia tende ad allettarsi e l'orzo fornisce tipo supporto, appunto, dove la lenticchia si arrampica, favorendo così la sua raccolta con le metitrebbie. E un'altra cosa molto vantaggiosa è il discorso che la consociazione c'è un controllo migliore delle specie spontanee, mm-hmm, che in agricoltura biologica, insomma, è molto importante. Ecco, non abbiamo altri mezzi per controllarle.
E questa sperimentazione che lei mi dice, appunto, i miei nonni l'hanno sempre fatto, ma di quali novità si avvale quindi oggi? Su che cosa, no? Prima sentivamo l'agricoltura rigenerativa non rifiuta alcuna modernità, ecco, rispetto ad altre. In che cosa è moderno quello che fate adesso rispetto a quello che facevate un tempo con i nonni?
Sì, sicuramente che una volta i nonni facevano diverse consociazioni e poi facevano le operazioni manuali, quindi ecco qui viene a noi la meccanica, quindi l'evoluzione della meccanica che ci permette di seminare contemporaneamente queste specie vegetali e di raccoglierle e di separarle poi. Perché poi diciamo la difficoltà sta lì, quello che facevano i nonni manualmente oggi dobbiamo farlo con le macchine, ma con la tecnologia che abbiamo a disposizione, insomma, possiamo ottimizzare la tecnica di semina con le macchine e quindi possiamo farlo in maniera veloce e pratica, e allo stesso tempo con la tecnologia che abbiamo riusciamo poi a separare un raccolto misto, ecco, di specie vegetali miste.
Eh beh sì, certo, perché risulta un raccolto misto, è certo un bel vantaggio.
Sì, sì.
Leggevo che c'è anche una riduzione nel ricorso ai fertilizzanti, questo ce lo conferma?
Sì, perché le condizioni di base per una consolidazione culturale sta nel fatto che le specie vegetali non devono avere una reciproca tolleranza e non devono entrare in competizione per risorse nutritive, anzi cooperano. Quindi diciamo che appunto una pianta prende vantaggio della presenza dell'altra pianta, ecco, soprattutto per le sostanze nutritive, come nel caso delle leguminose e cereali, dove la leguminosa apporta azoto al terreno e la graminacea, in questo caso potrebbe essere farro, grano o orzo, appunto beneficia di queste sostanze nutritive rilasciate nel terreno dalla leguminosa. Allo stesso tempo il cereale fornisce sia sostegno che una maggiore competizione verso le specie spontanee, che potrebbero essere un problema in fase di raccolta, in fase di sviluppo delle piante, ecco.
Precisamente. Simone Tiberi, se ha la possibilità, resti un attimo in collegamento. Io voglio dare il benvenuto anche a Giuseppe Corti, professore di pedologia all'Università Politecnica delle Marche, direttore del Centro Agricoltura e Ambiente del CREA. Benvenuto.
Grazie tante, buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buongiorno.
Che bella voce squillante, buongiorno a lei. Allora, io credo che voi due vi conosciate, però
ci sta.
Allora, fin qui abbiamo sentito i tanti vantaggi che ha riscontrato Simone Tiberi direttamente in campo. Le vorrei chiedere, professor Corti, quali sono le difficoltà a condurre questo tipo di consociazioni? Perché a sentire i vantaggi dovrebbero essere ovunque.
Sì, certo, ma va detto che vantaggi ci sono con le consociazioni. Ora, stamane ho sentito Antonio Boschetti fin dall'inizio e ha improntato la discussione sulle consociazioni erbacee, ma io ricordo ci sono anche le consociazioni fra arbusti o alberi e erbacee, anche questa cosa vecchia, però dove si alternano, che so io, filari una volta di vite, ma anche, che so io, di peri con coltivazione erbacee. Anche quelle sono consociazioni diciamo che oggi siamo in grado di poter dire che offrono innumerevoli vantaggi. Ma non voglio evadere la domanda. Tutto bene? Sì, diciamo di sì. Va studiata la situazione. Antonio Boschetti, l'amico Antonio Boschetti, prima ha detto benissimo, cioè bisogna selezionare quale tipo di consociazione fare e anche, mi faccia dire, che rapporto, perché uno pensa alla consociazione e dice va bene, metterò in un ettaro metterò metà leguminosa e metà erbacea, anche se sono alternate a file o come ha detto Antonio, sì, appunto trafilate. No, non è proprio così, o meglio, da qualche parte può essere così, da qualche parte è meglio fare 40 e 60, 30 e 70, insomma ogni suolo, ogni condizione climatica, ogni condizione, come diciamo appunto, pedoclimatica, ha bisogno del suo giusto rapporto tra leguminosa e graminacea. Ecco, se facciamo questo riusciamo a ottenere il meglio e, come diceva prima Simone, riusciamo a produrre in un ettaro ben più di quanto otterremmo coltivando le due specie separatamente. Quindi non ci sono grossi svantaggi. L'unico svantaggio è che bisogna capire, sapere, studiare quale sia la giusta proporzione o quella più adatta al tipo di suolo nell'ambiente in cui siamo.
Simone Tiberi, voi come avete raggiunto o ritenete di aver raggiunto la giusta proporzione?
Sì, diciamo che poi con le varie prove sperimentali che abbiamo fatto, in quanto appunto mi occupo anche di ricerca e sviluppo di agricoltura biologica rigenerativa per una società che si chiama HSRL Benefit, dove abbiamo condotto varie sperimentazioni per diciamo vedere qual è il rapporto tra le specie esatto. Diciamo che la consociazione ha molto vantaggio diciamo per favorire la produzione della leguminosa, ecco, non tanto il cereale ma per la leguminosa. Quindi diciamo la leguminosa, in questo caso l'obiettivo è ottenere maggior produzione appunto per la leguminosa, dove andiamo ad consociare un cereale, quindi la proporzione del cereale è minima rispetto alla quantità seminata della leguminosa e con varie prove sperimentali, con varie dosi di semina abbiamo trovato il giusto rapporto. Ovviamente, come diceva precisamente il professor Corti, dipende dalla situazione pedoclimatica dove andiamo a coltivare, ecco, e dalle specie stesse. perché c'è una graminacea che può essere più competitiva e un'altra meno competitiva verso la specie di leguminosa, ecco.
Professor Corti, però quindi, questo esercizio, chiedo un altro, perché purtroppo abbiamo ancora 4 minuti da gestire bene, per così dire. Professor Corti, questo esercizio, questo sforzo di ricerca va assolutamente fatto, perché mi pare di capire che l'Italia, ma mica da sola lei, ha un problema di fertilità dei suoli e che quindi bisogna intraprendere per forza questa ricerca.
Ha detto bene Laura, non ce l'ha solo l'Italia. L'Europa... I suoli dell'Europa sono per 2/3 considerati da moderatamente a molto degradati e più o meno la stessa proporzione l'abbiamo in Italia. Quindi è assolutamente necessario che noi recuperiamo la salute, parliamo anche di salute del suolo, la salute del suolo che vuol dire tutto l'insieme di fertilità ma anche di biodiversità, di capacità di rispondere a pressioni esterne. Che possono essere climatiche, ma qualche volta sono anche di altro tipo, sono di cattiva gestione. Bisogna fare anche un lavoro con gli agricoltori, bravissimi, non mi si sentirà mai parlare male degli agricoltori, ma devono anche loro fare uno sforzo, diciamo, per aggiornarsi, diciamo, quasi quotidianamente. Ma questo è sicuramente un qualcosa che dobbiamo fare. Un piccolo esempio: le concimazioni azotate. In Italia produciamo concimi in una misura estremamente esigua, sono state fatte delle scelte industriali nel passato, non abbiamo, se non in piccola quantità, produzione di ammoniaca in questo paese, dall'ammoniaca dipende la produzione della gran parte dei concimi azotati, noi siamo dipendenti dall'estero. Fino al 2020 la acquistavamo dall'Ucraina molta di questo dei nostri fertilizzanti azotati. Allora, in una situazione come quella che è successa, che non dipende da noi, è nel contesto geopolitico, noi ci troviamo in condizioni, allora, insomma, difficili, i nostri agricoltori in condizioni difficili, con costi che aumentano quelle condizioni là, causa la domanda e l'offerta sul mercato. Allora,
ma questa sarebbe una risposta, quindi?
Certo, dobbiamo essere, non voglio tirar fuori autosufficienza, autarchie, parole, no, dobbiamo essere più resilienti. Dobbiamo trovare dei sistemi produttivi, sistemi agricoli che siano in grado di ottenere di più con meno. Sembrerebbe la botte piena e la moglie ubriaca. Sì, lo so, però si può fare. La sua trasmissione lo coglie nel segno. Si può fare, si può fare. Oggi abbiamo conoscenze sufficienti a poter diffondere nel paese, luogo per luogo, situazioni che permettono di ottenere di più con meno, il che significa, mi scusi, me lo faccia dire, più guadagno per l'azienda, perché questa cosa la dobbiamo anche dire, cioè se noi ci pensiamo di migliorare l'ambiente, di migliorare le condizioni del suolo, la salute a discapito degli agricoltori, è fallito in partenza. Se
sì,
noi non mettiamo più soldi in tasca all'agricoltore, si può smettere qualunque tipo di teoria, perché gli agricoltori vivono del lavoro che svolgono e hanno problemi enormi ogni giorno. Caricarli ulteriormente dal punto di vista economico è sbagliato totalmente. Dobbiamo dare di più agli agricoltori, ma non l'elemosina. Dobbiamo metterli in condizioni di ottenere il giusto compenso dal lavoro che svolgono.
Professore, aggiungiamo che anche noi dipendiamo dal lavoro degli agricoltori, cioè noi viviamo grazie al lavoro di chi si occupa di allevamento e agricoltura.
Le posso dare un dato svelto così?
Sì.
Se a livello mondiale facciamo 100 il fabbisogno calorico dell'umanità, sa quanto recuperiamo dagli oceani e dai mari a fronte di aver messo in crisi tutto il comparto idrico e la scomparsa anche di alcune specie? L'1,1%. Il 98,9% di quello che si mangia nel mondo viene dal suolo, e il suolo coltivato nel mondo sono 50 milioni di chilometri quadrati. A meno che non si vada sulla Luna a produrre, la situazione è questa. C'è
ed è un patrimonio finito, nel senso che quella è la terra, non è che cresce e aumenta.
È ovvio.
Professor Corti, grazie per essere stato con noi. Ricordo, insegna pedologia all'Università Politecnica delle Marche, ma dirige anche il Centro Agricoltura e Ambiente del CREA. E saluto e ringrazio anche Simone Tiberi, agronomo, agricoltore. A entrambi una buona giornata e un buon lavoro.
A lei, grazie, buongiorno a tutti. Arrivederci.
Sì,
fare.
Riprendiamo questa puntata rigenerante, nonostante il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato, che si chiama Born to Die, nati per morire. Dicevo, questa puntata rigenerante, prima abbiamo parlato di agricoltura, adesso parliamo di altre aree, ma comunque parliamo di suoli e di aree rigenerate grazie a un progetto in particolare di cui abbiamo già parlato in passato e che si è concluso. Il progetto si chiama Life Trilands. È con noi Silvia Assini, docente in botanica presso l'Università degli Studi di Pavia, responsabile scientifico del progetto Life Trilands. Buongiorno, bentornata.
Buongiorno a tutti e a tutte.
Silvia Assini, direttrice anche dell'Orto Botanico di Pavia. E a Pavia si è tenuto il convegno conclusivo di questo progetto europeo con un party, perché avete festeggiato fondamentalmente un buon risultato di ricerca in questo progetto, che era dedicato al restauro degli habitat nelle zone aride a rischio, vero?
Sì, appunto proprio giovedì abbiamo fatto questo convegno finale per presentare i risultati del progetto, che appunto era finalizzato a riportare in uno stato di conservazione favorevole prati aridi e brughiere aride della pianura padana. Sono aride perché si sviluppano su un substrato, su un suolo che è molto ciottoloso, molto grossolano, quindi anche se in realtà siamo in zone in cui piove tanto, o almeno pioveva, anche se adesso il regime delle precipitazioni non è più così, diciamo,
non è sicuro,
prevedibile, ecco. Soprattutto, ecco, in ogni caso appunto anche quando pioveva molto, per questi suoli che drenavano molto in queste aree si formano appunto degli habitat con specie che sono adattate a stare in situazioni secche. E abbiamo adottato la formula del party perché ci sembrava appunto intanto un po' spiazzante rispetto a un convegno classico un po' ingessato, ma anche perché davvero voleva essere una festa, che stiamo finendo il progetto, in realtà finisce a fine aprile, e quindi dopo 5 anni e mezzo, insomma, a vedere gli sforzi, i risultati degli sforzi fatti, era una festa per noi.
Allora, un progetto, ricordiamolo, che è stato avviato nel 2019, finanziato dall'Unione Europea, dalla Fondazione Cariplo, ha coinvolto l'Università di Pavia, ma anche quella di Bologna, Parco della Valle del Ticino, l'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino, del Lago Maggiore, insomma, poi tanti altri che sono anche sul lato piemontese, che quindi hanno concorso in questo periodo. Allora, intanto ad analizzare, credo sia stata la prima fase, quindi a decidere che interventi fare, e alcuni di questi interventi, magari è controintuitivo, sono stati di togliere qualcosa che non ci doveva essere. Io vorrei sottolineare questo aspetto.
Sì, perché insomma la biodiversità è importante, però io dico sempre che bisogna mettere la biodiversità giusta nel posto giusto, e quindi in un'ottica di conservazione della massima biodiversità vuol dire non solo conservare il massimo numero di specie, ma anche un numero elevato di tipi diversi di habitat, quindi non solo habitat forestali, non solo zone umide, ma appunto anche prati e brughiere aride che hanno delle altre specie con altre funzionalità, e quindi nel complesso poi tutto concorre a mantenere in equilibrio il territorio, equilibrio di cui abbiamo davvero molto bisogno, perché credo che stiamo vivendo una delle fasi più complesse dal punto di vista delle emergenze ambientali, e quindi avere tanta di biodiversità organizzata in diverse tipologie di habitat aiuta davvero a proteggere, non so, per esempio il suolo dall'erosione, piuttosto che a tamponare le piogge estreme, ma anche le stesse onde di calore, stoccare il carbonio nel suolo, tutte funzioni a cui contribuiscono pienamente anche le aree aride, o anche per esempio garantire l'impollinazione, Noi con questo progetto abbiamo restituito circa 20 ettari di prati brughiere aridi appunto alla pianura padana e ovviamente continueremo comunque a monitorarle perché i progetti LIFE ti danno i finanziamenti per fare gli interventi straordinari, quindi riportarle diciamo in buona composizione, struttura e funzione, però poi questi risultati
Devono avere un
vanno
seguito,
mantenuti.
certo.
Sì, ma infatti parte quello che viene detto il piano afterlife, cioè quindi
No,
noi
allora
lo
la
stiamo
canzone era
preparando, il
perfetta,
piano
la
afterlife.
canzone era perfetta
Sì, infatti, assolutamente.
dopo life c'è un'altra vita.
Certo, esatto, e questo piano che prepareremo appunto in questi mesi, proprio prima della chiusura ufficiale, diciamo, metteremo a punto tutte le azioni che le azioni che saranno da fare per mantenere i risultati. Quindi non solo gli interventi, ma anche comunque manterremo forte l'attenzione in termini di comunicazione, disseminazione e diffusione dei risultati, perché l'Unione Europea investe tanto in questi progetti e vuole poi che in qualche maniera i prodotti vengano diffusi, replicati e riproposti anche in altri contesti, e quindi ci muoveremo anche in questo senso.
Silvia Sini, nel corso di questo progetto ovviamente avrete dovuto fare i conti non solo su, ad esempio, piante e arbusti che non ci dovevano essere, come dicevo prima, per cui qualcosa è stato tolto, ma avrete dovuto fare i conti anche con gli effetti del cambiamento climatico di cui parlavamo prima e per cui magari certe cose non sono ripristinabili o vanno ripristinate in altri modi, con più fantasia, come
Ma
dire.
allora, sì, il problema, diciamo, più grosso che abbiamo avuto sono state, neanche farlo apposta, proprio le aridità estive degli anni 21-22, proprio quando noi siamo andati a fare gli interventi, abbiamo tolto delle piante legnose per aprire gli habitat, però per esempio abbiamo messo a dimora tantissime specie erbacee che erano molto più tipiche di questi habitat. Quindi questo è stato un problema, abbiamo dovuto intervenire con irrigazioni di soccorso. In generale il problema è più che altro capire quindi come proprio pianificare gli interventi, cioè a causa del cambiamento climatico, la difficoltà più grande è quando è il momento giusto, per esempio, per mettere a dimora le specie erbacee, perché se io fino a 5 anni fa avevo delle certezze, cioè dicevo ok, lo faccio a settembre-ottobre, adesso non si capisce più quando piove e quindi dici sarà il periodo giusto? Quindi bisogna stare molto attenti a monitorare per esempio le precipitazioni oppure anche certi interventi che tu normalmente fai di rimozione degli alberi o delle legnose in inverno, poi magari capita il mese invernale che è strapiovoso e non riesci a fare gli interventi in campo. Cioè il problema è stato proprio fare il cronoprogramma degli interventi, cioè quando siamo partiti ne avevamo fatto uno, poi in realtà in corso d'opera abbiamo sempre un po' dovuto adattare. Certo, non è andato tutto bene, non voglio pensare che il 100% di quello che avevamo programmato ha dato effetti, però un bel 80% sì, e quindi cioè,
E quindi ogni tanto
visto tutto,
purtroppo
si è riuscito
Silvia Sini, non
perfettamente.
so se è nelle brughiere, ma abbiamo perso l'ultima frase.
Ah, ok. No, volevo dire che appunto può essere che qualche cosa non si riesca a fare, cioè quando si lavora col campo rispetto a quello che tu pianifichi a tavolino, insomma, quando lavori in natura, hai le condizioni meteo, hai diverse variabili che non è che puoi controllare. Quindi questo ovviamente fa sì che qualcosa non possa andare a buon fine, ma insomma, il grosso è andato a buon fine.
Il grosso è andato a buon
Pronto?
fine. Sì,
Ah, ok, no,
adesso ci
scusa,
siamo,
se
ci
mi
siamo.
sentite, avevo paura.
No, 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 no,
Ok.
è che ogni tanto oggi cede, non lo so, però non ha
No, io sono in un
importanza, ci
punto in cui ho
siamo.
poco segnale,
Sarà per quello,
esatto.
sarà per quello. Allora, noi tra poco parliamo anche degli effetti sulla biodiversità, ha già accennato Silvia Sini, agli insetti, agli impollinatori e così via. Nello specifico, però, di quello che riguarda la parte botanica, siamo contenti e soddisfatti e replichiamo o teniamo duro comunque.
Sì, no, replichiamo, teniamo duro e anzi continuiamo a monitorare e se si spera trovare fondi per fare altri interventi in altri contesti.
Quale sarebbe un contesto italiano su cui intervenire, secondo lei?
Oh mamma, adesso il contesto più importante su cui intervenire dal mio punto di vista sarebbe la brughiera di Malpensa, che è ovviamente oggetto di moltissimi interessi, quindi non solo ambientali e naturalistici, ma anche di altro tipo. Però meriterebbe, essendo il lembo di brughiera più ampio che è rimasto in Lombardia, cercare di fare degli sforzi per conservarlo, anche per dare senso al progetto Life Drylands. Cioè, noi siamo stati costretti a lavorare in pezzetti di brughiera che sono già dentro la rete Natura 2000, perché questo impone il programma Life di finanziamento. Quindi abbiamo testato, sperimentato, messo a punto modelli gestionali e di ripristino. Sarebbe un peccato i soldi spesi investiti in questo progetto che andassero un po', come dire, a perdersi se non potessimo replicare
allargare
la cosa. È su quello che è sicuramente la brughiera più ampia che abbiamo in Lombardia, ma devo dire che comunque a parte la brughiera noi abbiamo lavorato anche tanto sui prati aridi, in realtà dentro altri siti Natura 2000, sempre degli enti parco che sono stati partner, ma anche altri parchi. Noi abbiamo interagito anche con i parchi reali delle Vaude, abbiamo reagito con il parco della brughiera Briantea, siamo andati anche in Europa per vedere e fare scambi di buone pratiche sugli stessi habitat. Cioè, in realtà ci sono tanti contesti sia nazionali che internazionali su cui si può lavorare. Certo, a noi piacerebbe ovviamente
finire il lavoro
valorizzare
iniziato
quello
e valorizzare.
Che abbiamo qua. Sì,
certo.
Sì, assolutamente.
Silvia Assini, grazie. Ricordo, docente in botanica presso l'Università degli Studi di Pavia, è stata responsabile scientifico di questo progetto Life Drylands di cui abbiamo parlato finora. Grazie, alla prossima occasione.
Grazie a voi e buon weekend a tutti e a tutte.
E sentiamo come va sulle strade.
Si può fare. Si può fare. Si può fare.
Riprendiamo il nostro discorso andando a vedere oltre le piante come è andato il progetto Life Drylands. Ci ha raggiunto Gabriele Ghezza, assegnista presso il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche ed Ambientali della Università di Bologna, coinvolta anch'essa in questo progetto. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti.
Allora, nel famoso party di cui dicevamo prima, del 20 di febbraio, in cui insomma si è festeggiata la fine del progetto, lei per l'appunto ha riferito anche dell'andamento del progetto, degli effetti del progetto su in particolare farfalle, insetti. Ho visto anche licheni, lei è un esperto di licheni, quindi tutto
sì,
un
esatto,
mondo di cui noi per lo più siamo ignoranti, ma che è fondamentale invece per la vita naturale. Com'è andata lì?
Sì, allora, innanzitutto grazie per aver sottolineato questo. Nel monitoraggio degli effetti del progetto, oltre a prendere in considerazione naturalmente le piante che sono alla base delle valutazioni che si fanno sul ripristino degli habitat, ci siamo appunto curati anche di alcuni gruppi di organismi che in genere non sono molto considerati, ma perché in realtà per lo più sono abbastanza poco conosciuti. E scusate, sono ancora un po' raffreddato.
No,
e appunto tra questi...
Va bene, sentiamo bene, non c'è problema.
Oh, perfetto. E appunto tra questi organismi, per esempio, abbiamo monitorato i lepidotteri diurni, quindi le farfalle, perché chiaramente, soprattutto nelle praterie aride, nei prati aridi di cui parlava prima la professoressa Assini, sono una componente molto importante. Sia l'habitat è importante per loro perché offre tanto la presenza di piante nutrici delle larve, dei bruchi, quanto piante che producono delle fioriture dove poi gli adulti possono trovare il loro nutrimento, ma anche le farfalle chiaramente sono importanti per l'habitat perché proprio con l'azione di impollinazione che hanno insieme a tanti altri gruppi di insetti come le api o i coleotteri, sono quelli che poi appunto aiutano queste piante a riprodursi. E i monitoraggi del progetto hanno dimostrato che effettivamente c'è una differenza anche abbastanza rilevante tra quello che abbiamo rilevato prima di effettuare gli interventi di miglioramento dell'habitat e quello che abbiamo rilevato dopo, perché il numero di individui è aumentato ed è variato anche il numero di specie che abbiamo rilevato. Quello non è aumentato di molto, in effetti, però c'è stato, come dire, un cambiamento nella composizione specifica, nel senso che sono scomparse alcune specie che sono più legate ad habitat ecotonali, quindi di transizione tra le aree aperte e quelle più chiuse e boscate. Ovviamente sono scomparse a livello locale, non è che si sono estinte, ma certo, semplicemente si sono ritirate dove sono ancora presenti habitat boscati, e sono aumentate invece quelle specie più tipiche delle situazioni aperte, che è quello che ci aspettavamo e quello che effettivamente volevamo ottenere con questo progetto, che appunto mirava a riaprire queste praterie, queste brughiere che si stavano chiudendo.
Tra l'altro, questo mi fa pensare che, come aveva detto poco fa la professoressa Sini, ma come leggo anche su vari materiali, insomma, qui si è agito, si è intervenuti su aree che erano già Natura 2000, quindi erano già in un network di aree protette, ma questo significa molto chiaramente che la protezione non basta, cioè che bisogna avere delle azioni che promuovano diciamo il ripristino, il restauro, la rigenerazione di queste aree. Perché se le lasciamo solo protette non c'è quella flora e quella fauna che ci dovrebbe essere.
Esatto, cioè questo avviene tipicamente per quegli ambienti che si trovano, come diciamo noi botanici, in uno stadio dinamico della vegetazione che non è quello di clima, cioè non è quello finale a cui naturalmente tende la vegetazione, che in genere è per l'appunto la vegetazione boschiva, che se vuole essere conservata, diciamo, al meglio, nella maggior parte dei casi, almeno da un punto di vista naturalistico, non necessiterebbe di interventi. Invece questi habitat di cui ci siamo occupati noi sono proprio tra quegli habitat che, come dire, vanno scomparendo se si lascia un regime di semplice protezione dove la natura fa, diciamo, il suo corso. Quindi vanno gestiti. E questo è vero soprattutto al giorno d'oggi, perché sono venute a mancare nel corso dei secoli, con i cambiamenti dell'uso del suolo, ma anche e soprattutto i cambiamenti di tecniche tradizionali agrosilvopastorali che erano sopravvissute fino alla metà del Novecento, ma che appunto adesso non vengono più impiegate, e che hanno determinato la scomparsa di questi habitat, che per l'appunto in gergo tecnico noi chiamiamo habitat seminaturali, perché non si mantengono da soli naturalmente, ma hanno bisogno fino a un certo punto di determinati interventi per essere conservati. Quindi questi habitat sono proprio il classico esempio di quello che dovrebbe fare una gestione conservazionistica attiva della natura, quindi proprio intervenire per conservare determinati stadi di vegetazione che sono importantissimi per la biodiversità, perché appunto, come dicevamo, ci sono tantissime specie legate proprio a questi habitat seminaturali che non si trovano in altri habitat.
Ma adesso faccio una domanda per non dire trampiana, ma quasi, insomma, ma se non li conservassimo, che cosa succederebbe? Perché impegnare tempo, denaro, no, fatica per conservare questi habitat?
Beh, innanzitutto, come avevo detto, per la biodiversità, che non è una cosa astratta che non ci riguarda, ma che dovremmo aver imparato, soprattutto con i tanti avvenimenti abbastanza negativi degli ultimi 5-6 anni, avremmo dovuto imparare a vedere come qualcosa da cui non possiamo prescindere. Il punto è che la biodiversità supporta anche la funzionalità ecosistemica. Quindi non si tratta solamente di un discorso relativo massimo questi habitat, ne perderemo le specie tipiche, ma perderemo anche tutte quelle funzioni ecosistemiche che sono svolte da queste specie e delle quali a noi sembra di non avere delle ricadute immediate. Ma in realtà, andando poi ad analizzarle, vediamo che tante di queste funzioni, se le perdessimo, ne avremo anche un danno sia economico sia per la nostra salute.
Eh sì, tante volte non viene messo in rilievo questo passaggio, no? Che togliere un tassello significa avere ricadute su tutta la catena.
E quindi, esatto, anche è un domino. È un domino,
esattamente. Quindi la pigrizia o la mancanza, mettiamola così, di voglia di intervenire per salvaguardare un'area, poi in realtà ha delle conseguenze su tutta la catena e in ultima analisi diventa molto più difficile, più costoso ristabilire l'ordine delle cose. Che cosa le piacerebbe fare? Prima abbiamo sentito Silvia Astini dirci che vorrebbe ritornare sulla brughiera di Malpensa, questa volta non solo nelle aree Nature 2000, ma allargare. A lei invece che parte di lavoro piacerebbe intraprendere in futuro, avessimo un nuovo Life Drylands?
Ma allora, io sono molto in linea con la professoressa Sini, perché abbiamo visto in questi anni e anche prima, quando facevamo insieme ricerche che poi hanno portato a questo Life Drylands, abbiamo visto che ci sono tante situazioni, la brughiera di Malpensa è proprio un caso tipico, ma non l'unico, in cui questi habitat sono paradossalmente in condizioni che ancora sono adeguate per tentare un ripristino che sarebbe di successo, ma che purtroppo si trovano al di fuori da determinati vincoli di protezione. Quindi anche a me, come Silvia, in realtà piacerebbe riuscire a lavorare di più su questi siti che finora sono stati meno tutelati rispetto ad altri, per cercare di conservarli, per cercare di migliorare il loro stato di conservazione anche sul lungo termine, perché questi habitat davvero stiamo rischiando di perderli completamente, e quindi dobbiamo cercare di agire finché abbiamo qualcosa su cui si possa agire.
Più facile anche magari intervenire, appunto, come dicevamo, quando c'è ancora del tessuto vivo. Gabriele Ghezza, grazie per essere stato con noi, ricordo Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali della Università di Bologna. Alla prossima e...
grazie mille, buona giornata.
Grazie a lei e noi diamo la linea a GR24 e ci ritroviamo subito dopo.
Si può fare.
Si può fare.
Questo ultimo scorcio della puntata parleremo molto di biodiversità e di quello che si può fare per la biodiversità. Perché? Perché a Roma dal 25 al 27 di febbraio riprendono i lavori supplementari della COP16 della Convenzione sulla diversità biologica dopo la battuta di arresto che si è registrata lo scorso anno a Cali, in Colombia. Ne parlammo a suo tempo, l'anno scorso tre conferenze delle parti ci sono state, tutte e tre con molta difficoltà, sia quella del clima, sia quella della biodiversità, sia quella contro la desertificazione. Ecco, una di queste è stata sospesa e adesso riprende a Roma la prossima settimana. Ci tiene molto, giustamente, il WWF, che ha fatto anche un flash mob ieri per riportare l'attenzione sul tema e sugli accordi che devono essere presi in questa COP. Bernardo Tarantino, Affari Europei e Internazionali del WWF Italia, è in collegamento con noi. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Allora, ieri flash mob, settimana prossima si riprende questa discussione che si è arenata a Cali. Là furono trovati degli accordi su alcune parti, ma su quella consistente del denaro con cui finanziare le azioni ci si è fermati, vero?
Sì, esatto. Purtroppo l'anno scorso, a fine ottobre, a Cali, gli stati parte della Convenzione per la diversità biologica non sono riusciti ad approvare una decisione comune sul come mobilitare maggiori risorse finanziarie per tutelare la biodiversità entro il 2030. La presidenza colombiana ha riconvocato una riunione alla FAO di Roma per la prossima settimana per cercare di sbloccare questi negoziati che in qualche modo vedono contrapposti due blocchi, il nord del mondo, quindi paesi economicamente più avanzati, e il sud del mondo, i paesi in via di sviluppo, in cui però il cambiamento climatico e la perdita di biodiversità è molto più grave e necessita di finanziamenti aggiuntivi. Il punto del disaccordo in particolare è l'istituzione di uno strumento finanziario globale a sostegno degli obiettivi del Global Biodiversity Framework, che è l'agenda ONU che mira a fermare e invertire la perdita di biodiversità entro il 2030.
E questo tema della leva è un tema che appunto è stato presente un po' in tutte le COP, vero, dell'anno scorso, quella della desertificazione, quella del clima. Si è riusciti a mobilitare assai meno di quanto i paesi in via di sviluppo, ma in generale anche le Nazioni Unite, ritenevano necessario per raggiungere gli obiettivi. Ma non è forse il momento, ce l'eravamo già detto alla fine dell'anno scorso, di cominciare a mettere insieme queste COP di modo che si possano studiare degli strumenti comuni e anche dei finanziamenti che vadano a, come dire, intervenire su un po' tutti i fronti?
Assolutamente, questa è una discussione che va affrontata e che nei prossimi anni la diplomazia ambientale e climatica, ma anche per la biodiversità, dovrà affrontare anche in un contesto completamente cambiato, dove vi sono vistosi arretramenti da parte di vari stati, in particolare in Occidente, per l'agenda climatica e ambientale globale. Occorre ripensare come organizzare questa agenda multilaterale senza rinunciare però agli obiettivi finali, che è la neutralità climatica e la fine della perdita di biodiversità.
Tra l'altro abbiamo sentito nel corso della puntata, noi abbiamo parlato prima di rigenerazione in ambito agricolo, poi di rigenerazione di territori come insomma aridi, ecco, diciamo nel nord Italia in particolare, abbiamo sentito quanto sia importante, quanto non si possa fare a meno di avere una biodiversità la più sana possibile, proprio perché altrimenti ne risente l'intero complesso della vita sulla terra, compresa quella umana. Quindi, al di là dei passi indietro di qualcuno, continuare a interrogarsi su come risolvere la situazione, direi, è fondamentale, Tarantino, no?
Assolutamente, il declino della biodiversità negli ultimi 50 anni ha toccato percentuali drammatiche. L'ultimo Living Planet Report del WWF registra un calo medio del 73% della popolazione di animali selvatici a livello mondiale. Questo appunto è un campanello d'allarme che ci chiede di agire urgentemente, ma non solo per la natura, ma per la nostra stessa esistenza, in quanto tutelare la biodiversità significa permettere a tutti tutti gli abitanti della terra di accedere ad acqua pulita, a suolo sano e a risorse essenziali per il sostentamento delle comunità. E ultimo dato che è fondamentale è che dalla biodiversità e dalla tutela della natura dipende la nostra economia. Il World Economic Forum stima che oltre il 50% del PIL mondiale dipende direttamente o indirettamente dalla biodiversità.
E chissà che questo campanellino, questo che fa suonare insomma l'allarme nel business, non riporti qualcuno al tavolo. Ovviamente stiamo parlando degli Stati Uniti, perché ovviamente tutto si tiene. Tutto si tiene, se togli qualcosa, come dicevamo prima, come un domino potrebbe crollare molto altro, quindi pur vendendo delle auto, se non hai da mangiare non c'è nessuno che le compra. Ecco, non so, tutto è una catena.
Esattamente, è una catena, e all'origine di questa catena c'è proprio la natura e la biodiversità. Da lì discende tutto, e l'economia può sostentarsi, ma anche le persone possono in qualche modo sviluppare un percorso di vita sano e salubre e di prosperità. Quindi sì, senza natura non c'è vita, non c'è economia e non c'è salute.
Ecco, allora 25-27 di febbraio alla FAO di Roma, come dicevamo, la sessione supplementare della COP16 della Convenzione sulla diversità biologica. Grazie a Bernardo Tarantino per essere stato con noi anche in questa puntata, per ricordarci appunto quanto accadrà, e buon lavoro con il WWF.
Grazie a voi, buona giornata.
Allora, noi siamo giunti al punto nel quale diamo, come di consueto, il microfono a Cristina Carpinelli per le sue storie di Si può fare nel sociale. Oggi di cosa parliamo? Di un progetto in Sud Sudan dove i medici di CBM sono operativi nella cura delle malattie oculistiche. Ci ritroveremo poi al termine per i saluti finali.
Si può fare nel sociale di Cristina Carpinelli.
Luglio 2011, una folla di sud sudanesi festeggia la nascita di un nuovo stato indipendente rispetto al governo di Khartoum. La condizione del Sud Sudan nel tempo però si mostrerà molto complicata e difficile, tra guerre e gravi crisi ambientali. Il paese è ora in seria difficoltà economica. L'equilibrio in Sud Sudan resta dunque precario, come ci racconta Francis Occhello, Country Director di CBM per il Sud Sudan.
In the main city, Juba, you can say it's a bit calm.
Nella città più importante, Juba, la situazione è resa difficoltosa dalla presenza di criminalità, mentre all'esterno, nelle aree rurali, nei piccoli villaggi sparsi nel paese, il problema più grave è la tensione etnica che si alimenta in lotte di vendetta. Siamo stati a Tumbura, un centro abitato del sud, situato nello stato di Equatoria Occidentale, e abbiamo avuto un confronto diretto, molto forte, con l'SPLM, il Sudan People Liberation Movement. Le tensioni al confine sono ancora molto alte. Ci sono anche scontri diretti tra l'esercito e altri gruppi. Questa è la situazione politica nel paese. Poi c'è tutto l'aspetto sanitario. Stiamo attraversando un'epidemia di colera e poi abbiamo anche un livello molto alto di numero di casi di vaiolo nel paese. E infine ci stiamo preparando a impedire all'Ebola di entrare nel paese, perché in questo momento sono segnalati casi di Ebola in Uganda. A questo quadro va aggiunta una situazione economicamente drammatica. La valuta locale si è svalutata in modo significativo e i prezzi sul mercato stanno salendo alle stelle. La classe media è in seria difficoltà e aumenta la fascia di popolazione molto, molto povera. Una condizione resa ancora più complicata dai cambiamenti climatici. Ci sono intere aree del paese colpite da inondazioni ed è difficile anche raggiungerle per poter fornire aiuti umanitari. In questo contesto, per niente facile, abbiamo avuto la voglia e la forza di creare cliniche oculistiche e cerchiamo di creare ambulatori che garantiscano che le aree difficili da raggiungere ricevano servizi di assistenza sanitaria.
Nel Le inondazioni di cui ci parlava il dottor Occhello hanno causato più di 3 milioni di sfollati. La drammatica condizione in cui vivono queste persone determina il fiorire di malattie epidemiche. Alcune colpiscono la vista. La disabilità visiva in contesti di grave crisi economica e sociale come questo può fare la differenza tra la vita e la morte. E il progetto di cui parliamo è il progetto di CBM che in Sud Sudan ha aperto proprio il primo centro oculistico nel paese e da un anno anche il primo centro oculistico pediatrico. Ce lo racconta Massimo Maggio, appena rientrato da una missione nel paese.
Il paese nasce nel 2011, noi nel 2015 creiamo la prima clinica oculistica di tutto il paese e fondiamo quel primo nucleo che poi diventerà il centro BEC, Bullock Eye Center. Il Bullock Eye Center è l'unico centro in tutto il paese, situato a Juba, che garantisce cure di qualità per quanto riguarda le malattie visive. Mancava la clinica oculistica pediatrica. Clinica oculistica pediatrica che è fondamentale, perché pensiamo ad esempio ad un bambino che purtroppo ha il retinoblastoma, che è questo tumore agli occhi invasivo che porta alla morte in Africa circa 5 bambini su 10, quindi circa la metà. Per poter guarire devono fare dei viaggi impossibili per loro, perché devono andare nei paesi limitrofi, in particolare l'Uganda. Ecco, aver creato una clinica oculistica nel paese vuol dire che tanti bambini sud-sudanesi oggi possono trovare cure, e questa clinica oculistica, che sommata a tutto il BEC, ripeto, il Bullock Eye Center, rappresenta il centro, ma rappresenta anche la diramazione da questo centro di tutti gli interventi che stiamo cercando di fare e che vorremmo fare un po' in tutto il paese. Sì, centro a Juba, però cercare di arrivare a tutto il paese, perché tutto il paese ha bisogno e i mezzi di comunicazione sono veramente, veramente difficili. Quindi cercare di portare dei piccoli centri in tante aree lontane da Juba per poi, nel caso, riferirli all'ospedale centrale, che è appunto l'ospedale di Juba.
Dietro questi progetti restano le storie, come racconta Flora Dispensa, che in CBM fa parte del team comunicazione e che ha viaggiato per il paese.
È un paese che sta attraversando una grave crisi umanitaria a causa di conflitti interni, della situazione climatica. È un paese estremamente povero, in cui insomma abbiamo potuto davvero vedere con i nostri occhi la povertà. Era la mia prima volta in Africa. Il Sud Sudan è stata la mia prima volta in Africa e quindi è un paese che davvero mi è rimasto nel cuore. La sua condizione attuale mi ha molto toccato. In particolare ci sono due storie che mi hanno molto toccata. Al campo profughi di Gorom, che è un campo profughi che si trova alle porte della capitale Juba, è un campo profughi che attualmente accoglie circa 14.000 persone, sebbene sia stato progettato per accoglierne circa 2.500, quindi ci sono profughi che arrivano dai paesi limitrofi, in particolar modo dal Sudan, dove è in corso un conflitto. E proprio lì abbiamo incontrato alcune delle persone che attualmente si trovano all'interno del campo, che sono beneficiari dei nostri progetti che abbiamo all'interno del campo profughi di Gorom, dove costruiamo pozzi, ci prendiamo cura di distribuire kit igienici, organizziamo delle giornate di screening oculistici per prenderci cura della salute della vista delle persone del campo. E lì abbiamo incontrato una mamma, Magda, che arriva appunto, è fuggita dal Sudan insieme ai suoi 6 bambini, e uno dei suoi bambini ha una grave disabilità motoria, tra l'altro, e la sua condizione è davvero una condizione molto difficile. E l'appello che ci ha fatto, che mi ha molto toccato, è stato proprio quello di questo sentimento di non essere insomma visti, di essere dimenticati, e quindi la richiesta proprio di non essere dimenticati, veramente una richiesta di aiuto che mi ha molto colpito, perché alla fine no, mi sono molto rivista in questa donna che sarei potuta essere io. E un altro incontro molto bello che racconta veramente la storia del Sud Sudan è quella con il piccolo Arop, che è un bambino di soli 8 anni, che è arrivato al Bullock Eye Center, dove appunto abbiamo costruito, ultimato pochi mesi fa, la prima clinica oculistica pediatrica di tutto il paese. Lui ha viaggiato per ben 2 giorni con il suo papà perché ha una cataratta causata da un trauma mentre giocava con il fratellino. Fortunatamente il suo papà è venuto a sapere dell'esistenza del Bullock Eye Center e ha potuto portare lì il suo bambino, dove i medici si sono presi cura di lui, l'hanno operato. Quindi questo viaggio lunghissimo però rappresenta davvero un viaggio davvero di speranza per questo bambino e per tanti bambini, per tutti i bambini del Sud Sudan, che poi rappresentano il futuro di questo paese spesso dimenticato e che sta attraversando davvero questa crisi umanitaria molto importante e molto forte.
Anche questa puntata termina qui. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Potete riascoltarci in podcast cercando Storie dal Sociale sul sito di Radio 24 o su tutte le piattaforme per podcast. Potete scriverci all'indirizzo storiedalsociale@radio24.it. Un saluto a tutti da Cristina Carpinelli. La bella vita,
la bella vita con una stella lassù che brilla e una farfalla che si è posata sulla tua spalla. La dipendenza dall'esistenza, la leggerezza della coscienza quando ti dice che il tempo andato non tornerà mai più. La bella vita, la freak, se chic.
Oh, la bella vita, la freak, se chic.
La bella vita dopo che hai perso.
Siamo giunti al termine di questa puntata di Si può fare, anche di Si può fare nel sociale, con Cristina Carpinelli. Io ringrazio come di consueto Michele La Serra e Silvia Bandelloni in redazione. Michele La Serra è anche in assistenza nel fine settimana. In regia oggi c'è Carlo Salvatore. Domani ci ritroviamo puntuali alle 9 come ogni domenica. Parleremo di terremoti. Come sapete, l'area dei Campi Flegrei è sempre scossa purtroppo in questo periodo da terremoti. Ce ne sono stati però anche in varie altre parti d'Italia, dalla Sicilia fino alla Toscana negli ultimi periodi. Di cosa parleremo più in particolare? Beh, di come prevenire i danni anche da un punto di vista psicologico. Anzi, inizieremo proprio da questo punto, perché gli psicologi della Campania si sono particolarmente dedicati alla questione. Bene, da Laura Bettini è tutto, un buon proseguimento di ascolto. Adesso c'è In Campo con Pardo, come sempre il sabato a quest'ora, e l'appuntamento con Si può fare invece per domani.